1914
ma ormai
con Eco.
Stiamo scadendo i giorni di aprile e ci avviciniamo verso i radiosi giorni di maggio, però non prima di aver ricordato che sabato è
abbiamo, infatti abbiamo degli scogli duri da qui a quando poi fine maggio apriremo al fronte italiano. E in particolare proprio il 25 aprile, che è sabato, e ne abbiamo da discutere, perché anche noi c'entriamo con la memoria. Io ne ho sentite di cotte e di crude sulla memoria in questi giorni.
Certo, stanno cercando di revisionare ben bene il 25 aprile, tra poco sarà colpa dei partigiani. C'è stato l'avvento dei tedeschi.
Sai cosa mi fa, a parte che mi fa venire in mente ancora rimuovere le lapidi a San Miniato di Pisa, il sindaco è andato avanti, ho raccolto una serie di testimonianze, ci sono state delle reazioni da parte del PD di Pisa, da parte di vari altri esponenti, persino l'AMPI si è arrabbiata, quella locale, quella nazionale non so ancora perché è stata invitata a prendere posizione ma non ho letto
nicchiano,
la posizione.
Nicchiano.
No, non lo so, io non l'ho letta, però questa storia va avanti e pensa il 29 aprile in Consiglio Comunale a San Miniato in provincia di Pisa discuteranno se ricollocare le lapidi sul municipio dove erano, no? E la cosa interessante di questo esempio non è solo la rimozione che ha fatto il sindaco e soprattutto la dichiarazione all'indomani della notizia, proprio disse sia in una nota del come sindaco che non era più opportuno averle in un luogo pubblico come il municipio e che quindi le avrebbe spostato nel futuro museo della memoria, tra l'altro futuro
sì, praticamente
quindi
mettiamolo nel ripostiglio e
no, ma poi è bello futuro museo della memoria,
sì esatto,
no?
Già questo è tutto da dire però quindi diciamo le mettiamo nel ripostiglio del revisionismo
visto come vanno i nostri musei,
esatto.
Di sicuro no, quello che però fa specie anche di tutta questa faccenda è che effettivamente ste due lapidi sono la testimonianza di una memoria spaccata, perché 55 furono le vittime del Duomo. Ora San Miniato è un comune di poche anime, non è una grande città,
quindi una buona percentuale, cioè, purtroppo poi consideriamo
all'epoca sono stati coinvolti come paese,
no,
in
ma
questa
chiaramente,
strage
chiaramente
no?
Era appunto perché gli americani quando bombardavano un po' a casaccio qualche volta,
però è questo paese è non dico sin da subito la colpa fu attribuita ai tedeschi, punto e basta, anche perché i San Miniatesi erano dentro i rifugi, furono fatti venire fuori dai tedeschi e mandati al Duomo e poi il Duomo fu scosso da un boato, 55 persone, civili, donne, uomini, bambini, soprattutto donne e bambini e anziani morirono. Bon, da allora la colpa fu attribuita ai tedeschi che comunque li spinsero ad andare al Duomo. E poco dopo venne fuori la versione della bomba americana caduta per sbaglio, no? Vabbò. Mm. E di fatto questo paese ha due memorie diverse dello stesso evento tragico. Ma se non altro, tutti più o meno concordano nel dire che sì, vabbè, anche se è stata la bomba americana e non tedesca, in ogni caso la responsabilità della situazione è da attribuire al nazifascismo, punto. E su questo pensano di concordare tutti, anche il sindaco ha detto no, vabbè, ma io non volevo rinnegare
questo. Sì, perché
no?
ha visto che ha fatto una gaffa tremenda.
Una cappella, pensava zitto, tira via, no, non c'è problema. Perché già fu polemica quando il sindaco precedente, appunto, sentendo i nuovi studi balistici eccetera eccetera storici che attribuivano la responsabilità agli Stati Uniti, volle mettere questa seconda lapide. Già lì ci fu polemica. Adesso che questo se le rimuove tutte e due, tu pensa, questi per 60 anni hanno avuto una lapide che diceva per non so esattamente le parole, comunque che attribuiva la responsabilità ai tedeschi, poi hanno avuto questa seconda lapide, no, la colpa è degli americani, e adesso togli tutto e no, metti altro, nel futuro museo.
Più che altro la colpa è chiaramente della guerra, innanzitutto, oltretutto. Ecco. Causata appunto da quel famoso, un altro discorso del balcone, non era proprio un balcone, più o meno sì, dai, insomma, da Palazzo Venezia, che tra l'altro se non sbaglio era anche l'ambasciata della Serenissima Repubblica all'epoca, non so, una cosa del genere, però insomma fu sempre un altro discorso dal balcone, dove purtroppo ci fu una folla osannante che acclamava la guerra, mentre tanti purtroppo acclamavano gran poco, perché avevano capito in quale punto di non ritorno si stava cacciando il paese, grazie al consenso di tanti che non avevano ancora capito quale veramente era il volto del fascismo.
E con questo sì, io penso che la memoria non siano due memorie diverse, tre, quattro, ci siano certamente delle memorie individuali, ma la memoria in senso collettivo, sociale di una comunità è qualcosa che appartiene a tutti.
No,
ma questo io direi adesso faccio un piccolo stacchetto musicale, in realtà tecnico, e ci mettiamo in collegamento telefonico con Daniele Barbieri, sempre se ci riusciamo.
Ci risponderà il nostro Daniele Barbieri, il nostro eroe.
Lui risponderà, il telefono funzionerà, riusciremo a mandarlo in diretta.
Comunque io metterei anche un'altra lapide nel porto di Taranto, per esempio, comunque, perché anche là ci fu un bel botto.
Ma
a causa,
su questo, infatti.
No, perché comunque anche a Taranto non è che ci fu un piccolo problema a parte un bombardamento, perché i tedeschi chiaramente riuscirono a fare un raid molto veloce fregando le difese antiaeree americane e colpirono pesantemente il porto di Taranto, appena bello pieno di navi americane appena arrivate sul loro nuovo porto, grazie alla defezione di tutto lo Stato Maggiore, compresi Savoia, sempre loro. E tra l'altro gli americani nascosero accuratamente, anche dopo alcuni ci hanno messo lo zampino, ha detto no, guarda che non è quello che ci raccontate, perché dentro il porto di Taranto c'era una nave che si chiamava John Harvey. Questa nave era niente un po' di meno che piena di granate a iprite, che era vietato alla Convenzione di Ginevra durante la Seconda Guerra Mondiale, l'uso di gas. Però loro così, tanto per portarsi dietro, sai com'è, ti porti dietro la mascotte.
Scusa, non si sa mai.
Tutti porti dietro la mascotte, loro si portavano dietro le granate alle iprite. Difatti tanti morirono vescicati. Però i medici americani cercarono di mettere subito immediatamente in sordina, perché avevano capito cos'era successo.
No, avevano capito cos'è l'Italia.
Esatto.
E cosa sarebbe stata per i prossimi 70 anni, no? Che ci puoi fare le peggiori schifezze e mettere tutto a tacere senza problemi. Tanto
c'abbiamo
poi gli italiani...
C'abbiamo l'armadio della vergogna.
Oltre agli armadi,
no, ma tra l'altro anche
abbiamo anche le lapidi, appunto, sì, fuggenti, memorie popolari che vengono annientate perché spariscono.
Esatto, tra l'altro è bello anche proprio di quell'armadio della vergogna, che era proprio chiuso da un cancelletto e tra l'altro con le ante rivolte verso il muro. Fino a che un procuratore militare disse no, ascoltate, cerchiamo di rendere almeno giustizia per quanto si può.
Okay.
Tra l'altro hanno processato, se non sbaglio, uno degli ultimi ufficiali che era detto alla contabilità di Auschwitz, a 94 anni, suonati.
Sì, ha chiesto perdono.
Però ha detto anche che la scritta di quel bel cancello di ferro battuto con scritto Arbeit macht frei, lavoro rende liberi, era così carina, diceva.
Beh, in effetti, voglio dire, è il fondamento del capitalismo.
No, esatto, è bello comunque, veramente.
E non solo.
A 94 anni, però ci sono ancora
Tu pensa, superstiti. Lui c'è ancora.
Luce ancora, 6 milioni di persone no.
No, vabbè. E con questo io lascerei, a, visto anche l'argomento, la danza macabra di Camille Saint-Saëns, e chiaramente scusate la pronuncia, su questo magari facciamo due aneddoti anche sulla biografia, e ci mettiamo in collegamento quando sono le 18:57 di oggi giovedì, aiutami, 23 aprile,
sì,
2015,
aprile.
E ci ascoltiamo la danza macabra di Camille Saint-Saëns, se si dice così, ma non è un problema, i cultori sapranno a chi mi sto riferendo. A tra poco con Daniele Barbieri si spiera in diretta. E siamo in diretta con Daniele Barbieri, ci sei?
Ci sono, eccomi, buongiorno.
Si sente?
Sì, io, Madonna.
Si sente, si sente, perfetto. Quindi a chi stava ascoltando e che si è messo, che si è collegato con radiazione.info 1914 proprio adesso per ascoltarsi Danza Macabra di Camille Saint-Saëns, niente, ve la rimandiamo a dopo, sicuramente ci sarà un momento della trasmissione in cui avremo modo di riascoltarla e riproporla, e nel frattempo invece benvenuto a 1914, abbiamo già introdotto un po' sulla memoria, visto che siamo alla previgilia del 25 aprile quest'anno,
sì.
Disastroso. Il 70° e siamo messi così
male.
Almeno secondo noi è essere messi male. Ho ricordato la rimozione delle lapidi di San Miniato, che riguarda proprio la Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà mettendoci in collegamento con te, Daniele, io vorrei partire da quel famoso appello e soprattutto da ancor più famoso spettacolo che riguarda invece i fucilati, i decimati e tutti quelli che stavamo parlando proprio con l'Aki prima ancora della trasmissione, che in trincea tutto sommato non ci sono stati se non per una sì, parentesi.
Per il breve periodo appunto di tempo di essere decimati in come sovversivi e disfattisti, però ci sono beccati dal trinceo e dopo sono morti di piombo, il piombo amico, come si suol dire.
Sì, perché sul tuo blog era apparso tempo fa, ne avevamo dato notizia anche noi a 1914, di un appello per la riabilitazione storica e giuridica dei soldati italiani fucilati per disobbedienza o decimati nel periodo 15-18. Allora, c'è un aggiornamento, nel senso che è arrivata e approdata alla Camera, no, alla Commissione Difesa della Camera, la proposta di legge firmata da Scanu e una sessantina sono di esponenti del PD per proprio riabilitare i soldati italiani. Adesso, se volete, ve la leggo, ma la proposta di legge prevede l'attivazione d'ufficio, così te la leggo, magari Daniele me la sai collegare meglio all'appello. L'attivazione d'ufficio della procedura per la riabilitazione dei militari condannati a morte nel corso della Prima Guerra Mondiale per reati di assenza dal servizio, diserzione, e per i reati in servizio come sbandamento, fatti di disobbedienza, ancorché collettiva, di talché ne resteranno esclusi responsabili di delitti che sarebbero stati tali anche in tempo di pace, quali quindi omicidio, saccheggio, violenza sessuale. Viene attribuito alla giustizia militare presso la Corte Militare d'appello l'obbligo di presentare le richieste di riabilitazione al Tribunale Militare di sorveglianza in ordine a tutti i casi documentati di condanna alla pena capitale nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. E vabbè, e poi da un se c'è la targa affiggere in un'ala del Vittoriano una targa in cui la Repubblica rende la sua volontà di chiedere il perdono di questi nostri caduti, eccetera eccetera,
e anche agli altri 600.000 morti magari.
Sì, no, perché in effetti quella dei decimati, dei fucilati eccetera è ce l'hanno un po' tutti i paesi, però in Italia ce ne sono di più rispetto alla proporzione esercito e in
ma chiaramente
anche in numeri
purtroppo
assoluti.
Purtroppo noi potevamo contare su macellai come Cadorna in primis, sì. Capello, Caviglia, e non dimentichiamo uno dei più grandi massacratori appunto di con questo metodo di decimazione, che fu Andrea Graziani.
Ecco. No, niente, visto che c'era l'appello in più, noi l'abbiamo visto, chi è stato alla festa di radiazione dell'anno scorso l'ha visto, c'è stato un bellissimo spettacolo che è ancora prigionieri della guerra, una lettura a due voci, e c'era Daniele Barbieri insieme a una graziosissima, che non ho il nome,
Agata,
Marci. Ok, però...
Agata Marchi. Vado?
Vai.
Allora, dunque, no, volevo dire grazie per il nostro spettacolo, che però non è così famoso, ce ne sono in giro altri, probabilmente anche più belli, mi dicono, su questo tema, su questi temi, sulla vera storia, il tentativo di raccontare la vera storia, non le solite bugie sulla Prima Guerra Mondiale. Il nostro era stato pensato per le scuole, quindi molto semplice, in realtà nelle scuole siamo riusciti per ora a entrare una sola volta, noi continuiamo a insistere, ma sono brutti tempi per le scuole, quindi...
Sì, mandano fuori i professori.
Appunto, lo faremo probabilmente il 23 maggio a Bassano, che c'è un convegno sulla Prima Guerra Mondiale, ci sarà anche Marco Rossi, che ha scritto un libro proprio sui disertori...
Gli ammutinati delle trincee.
Esattamente. Ma credo che questo libretto che è appena uscito sia una specie di premessa, di sintesi di un lavoro più grosso che lui sta facendo su tutti proprio i disertori, quelli che lo fecero in modo più spontaneo, quelli che lo fecero in modo più organizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi varrà la pena di essere al convegno, di sentirlo in radio se ci riuscite. Allora,
noi ce lo auguriamo, eh? Facciamo il pre-scoop, speriamo di sentirlo proprio in radio.
Ok. Beh, comunque, insomma, lì Lucky di queste cose molte, molte ne sa e ben le racconta. Allora, il nostro spettacolo era una lettura a due voci con alcuni filmati, alcune canzoni, alcune storie, poi magari se volete una storia o due ve la raccontiamo, ve la riassumiamo, e contemporaneamente a questo bisogno che io e Francesca, il testo è stato scritto da me e da Francesca Negretti, il testo io e Francesca abbiamo sentito il bisogno di scrivere, nasceva da due esigenze, insomma, forse abbastanza ovvie, ma le dico rapidamente, che si incrociavano. La prima è che per questo centenario avremmo assistito alla sagra della retorica, delle menzogne, quindi volevamo raccontare quell'altra cosa, quelle altre cose, quell'altra verità. La seconda esigenza era che ci sembra indubitabile, insomma, ci sembra che chiunque guarda la realtà con un po' attenzione non può aver dubbi, l'Italia si sta precipitando in un nuovo nazionalismo, in un nuovo militarismo e sta facendo le guerre di qua e di là, non è più l'esercito di leva, è un esercito professionale, molte cose sono cambiate, però è la guerra, insomma, è la guerra, sono le guerre, l'unico modo di risolvere i problemi sono le armi, e in questa logica pazzesca l'Italia è completamente precipitata. Allora, io
non è un caso, scusa se ti interrompo, visto che abbiamo citato Marco Rossi, che Marco Rossi inizi con lo scenario colonialista, quindi libico, e noi la scorsa volta, effettivamente giovedì scorso, abbiamo parlato tanto di cosa ha significato la Libia per i soldati italiani che poi sono stati buttati nelle trincee europee. E sembrava veramente di, ogni tanto avevi questo sfasamento temporale, non sapevi di che Libia stessi parlando, di che esercito stessi parlando. Vabbè, scusa l'interruzione, ma
no, le interruzioni sono sempre utili. Tra l'altro, a proposito di Libia, voi forse l'avete già detto, ma insomma è bene ricordare che in uno degli infami accordi che l'Italia ha sottoscritto con la Libia per fermare i migranti, c'era una bella quota che è andata alla Lega Nord. Uno dei motivi per cui Belsito, come si chiama, Francesco Belsito, mi sembra il tesoriere della Lega, è sotto indagine, appunto, riguarda i soldi che si sono rubati anche su questo.
Beh, sono quelli che urlano di più, no? Il gallo che canta, avete presente?
Certamente. Allora, dicevo che mentre io stavo scrivendo con Francesca questo testo, ho discusso con Davide Lifodi, che è un giornalista, e Francesco Cecchini, che è un giornalista e scrittore, di questo appello, della necessità di fare un appello per chiedere, come in altri paesi, che fossero riabilitati i disertori, i decimati, quelli insomma che ufficialmente erano traditori e vigliacchi. Già mentre discutevamo era chiaro che iniziative del genere possono essere ambigue, perché se il risultato fosse che questi che sono stati massacrati allo Stato italiano vedono i loro nomi aggiungere su qualche monumento al milite ignoto o qualcosa del genere, beh, insomma, sarebbe una tragica beffa, sarebbe quasi come essere stati
fucilati due volte.
Esatto. Se invece il risultato è che un'iniziativa di questo genere, un po' come in Francia, dove in qualche modo è stata fatta, pure la Francia è un paese assolutamente nazionalista, però in qualche modo in Francia è stata fatta una legge in cui dice no, loro, anche loro hanno difeso la patria come tutti gli altri, beh, insomma, il concetto di patria è sempre ambiguissimo anche quello, però metterli sullo stesso piano di tutti gli altri e dire cominciamo a discutere di questa guerra, già potrebbe essere un piccolo risultato, insomma, comunque per scuotere questa palude. Ecco, noi abbiamo fatto questo piccolo appello, ha avuto qualche adesione, poi ce ne sono stati anche altri, ho visto che ne hanno girati parecchi, e noi ci siamo un po' dedicati anche ad altro, anche perché io personalmente avevo l'impressione appunto che la deriva che stava un po' prendendo questa iniziativa di chiedere la riabilitazione fosse un pochino troppo dall'alto, cioè queste iniziative sono utili se avvengono dal basso, come in Germania dove il monumento ai disertori, mi sembra a Stoccarda, è stato edificato dal basso, è stato imposto quindi poi alle autorità, insomma alle istituzioni locali, e come altre iniziative dal basso si possono prendere, fino a cancellare i nomi di questi assassini, Cadorna e gli altri, dalle targhe, fino a buttare giù alcuni di questi orrendi monumenti che ci sono ai peggiori massacratori, eccetera, eccetera, eccetera. Non ripeto cose che avete già detto, ma insomma in Italia...
Noi l'abbiamo sempre associato all'appello, quando lo leggevamo sul blog tuo, a chiedere, però Cadorna dalle nostre vie, via.
Ecco, non solo lui comunque,
se avvenisse in questo clima mi sembra che potremmo essere d'accordo che un piccolo passo in avanti e non una presa in giro.
Sì,
che
anche...
dici, Lachi, sei d'accordo?
Io penso che, scusate se invece mi intrometto sempre io, ma intanto ho guardato un po' il percorso per questo tipo di, come li chiamiamo, riconoscimenti. Facciamo riconoscimenti. È stato difficile, anche nei paesi che tu hai citato, a parte il caso tedesco, ma è andato modo di più volte di dimostrare che molto viene dal basso, se vogliono, in Germania.
Penso,
ma
anche in Carnia comunque, penso che via Luigi Cadorna in Carnia vengono sistematicamente abbattute.
No, ma qualcuno l'ha fatto, perché ad esempio a Padova abbiamo avuto la richiesta qualche anno fa, si era messo il nostro Camon, Ferdinando Camon, a chiedere di togliere la via dedicata a Cadorna. Aveva raccolto 700 firme, comunque c'entra.
Non poche comunque.
No, non poche. E sentite cosa spiegò Colasio, all'epoca assessore del PD, avevamo ancora la giunta PD. Mi convincono le ragioni sollevate da Sergio Dini, rischia di essere un revisionismo che si sa dove inizia e non si sa dove finisce. Temo si innesti, aspetta, mica è finita la dichiarazione, una rinegoziazione politica continua, come se ad ogni generazione si rifacesse la storia. Allora perché il governo democristiano non ha fatto cancellare via 20 settembre? Questa è stata la giustificazione del perché Padova ha detto no alla sostituzione della via intitolata a Cadorna.
Ma si stava riferendo a Breccia di Porta Pia?
Sì, ma cioè, qui c'è un concetto di storia e di memoria che trapela da questa dichiarazione, preciso.
No, ma tra l'altro c'è un po', ma tra l'altro è un po' anche un po' strano, perché comunque noi stiamo parlando dell'occupazione di un altro stato alla fin fine. Cioè, hanno sfondato le mura del Vaticano, hanno tolto il potere temporale, tutte cagate varie.
Sì, sì, ma qui senza parlando, andare alla provocazione appunto, di via 20 settembre.
Qui stiamo proprio parlando di un assassinio.
Qua sta dicendo che una rinegoziazione politica continua, come se ad ogni generazione si rifacesse la storia. Questo l'ha detto in termini negativi?
Ma si vede che non era tanto informato sui fatti.
Beh, Colasio sarebbe una figura da spiegare un po', ma questa era una giunta PD, quando è stata fatta sta raccolta firme è stata data questa risposta.
Ma allora, io facciamo qualche precisazione, anche magari qualcuno che è meno informato, insomma, dei fatti, no? Allora, intanto l'avete detto sicuramente, ma è bene sempre ricordare che sì, le decimazioni, la pratica decimazione è stata usata in tutti gli eserciti, ma sistematicamente in quello italiano come da nessun'altra parte. Quindi la situazione italiana è molto molto più grave. Un'altra cosa da ricordare è che in Italia noi non abbiamo mai, appunto, esattamente il contrario di quello che veniva detto da quel tipo del PD e da altri del PD, non abbiamo mai fatto i conti con la nostra storia, per cui non solo le stragi fasciste, gli orrori fascisti sono chiusi negli armadi, ma addirittura non si possono, cioè il segreto di Stato su tutto, non si possono accedere ai documenti di quello che ha fatto l'esercito, chiamiamolo italiano, anche se in realtà insomma era ancora piemontese, pienamente piemontese, subito dopo l'unità d'Italia. Per cui capire perché un intero paese è stato distrutto in una zona non di brigantaggio dall'esercito italiano è un segreto di Stato. E quindi l'Italia proprio non fa mai i conti invece con la sua storia, no? Per cui cerca sempre di assicurare una continuità fra la monarchia e la repubblica, fra il fascismo e la democrazia, e questo è grave, no? È grave in generale, secondo me, perché ogni generazione ci dovrebbe riappropriare delle leggi fondamentali della Costituzione, dovrebbero essere discusse, perché persino le cose più belle, se non sono discusse, se non sono fatte proprie, allora sono imposizioni, no? È qualcosa che viene subito, quindi dovrebbe essere questa la pratica di una vera democrazia.
Sì, una messa in discussione, com'è che diceva Colasio? Una messa in discussione continua, rifacendo
dovrebbe
la
essere
storia.
Permanente, però esatto. Oltretutto, qui parliamo della cesura fra la monarchia e la repubblica, fra il fascismo e la democrazia, insomma non è che un cambiamento da poco, no? D'altro canto, in questa ambiguità, voi dicevate quanto è triste questo 25 aprile, qui io abito vicino a Faenza, qui a Faenza sabato, credo, non è ancora confermato ufficialmente, ma probabilmente Forza Nuova, quindi dei dichiarati nazifascisti, otterranno una piazza per una manifestazione, il 25 aprile a Faenza, zona di resistenza, tra l'altro di una figura anche molto bella come Corbari. Ecco, ma senza arrivare a Faenza, Forza Nuova che ottiene di poter pubblicamente esibirsi proprio il 25 aprile, in quasi tutte le manifestazioni che ci sono in Italia, sul palco ci saranno le istituzioni quali che siano e ci saranno spesso vescovi e preti.
Ad esempio.
Allora, come... Sì, come diceva, come dirà domani sul blog un intervento di Pietro Ratto, beh, insomma, vogliamo ricordarla questa storia della Chiesa che era contro l'Italia, che è sempre stata contro l'Italia e contro la democrazia, che è sempre stata, salvo poche eccezioni, intendiamoci, appoggiata e come dire, portata in palmo di mano da Mussolini, il Papa che dice è l'uomo della provvidenza e tutto quanto, insomma, no? Ecco.
No, allora, anche perché si fosse, scusa, ma si fosse fermata lì la storia, c'è stato anche tutto l'aiuto che è stato dato dopo la liberazione ai fascisti fuggitivi, ad esempio.
Certamente.
Voglio dire, la Chiesa non è estranea.
Ai fascisti e ai nazisti, cioè passavano proprio per il Vaticano, è una cosa che possiamo leggere nei documenti segreti degli Stati Uniti che sono stati decodificati e quindi diventano pubblici. Per cui
sì, possiamo contare su questo.
No, insomma, ecco, allora, con queste cose si fa i conti, no? Poi l'Italia è cambiata, la Chiesa è cambiata, c'è una parte della Chiesa che è veramente profondamente cambiata. Però, insomma, se tutto questo viene dimenticato, se di tutto questo non si parla, che cosa serve, insomma, su cosa si costruisce questa unità, no? Si costruisce un po' come adesso sul fatto che c'è un governo di unità nazionale che si chiama Renzi, che impone il silenzio su tutto quello che è sgradito, sostituisce le persone. Beh, insomma, sì, non è la dittatura, però, insomma, non è certo una democrazia neanche a livelli...
Beh, non è minimali. Stato nemmeno votato ed è il terzo governo non votato che fa, in teoria, leggi importanti, cioè, in teoria quelle addirittura elettorale, quindi che legittima il prossimo governo, tra virgolette, eletto, quando ci sarà.
Appunto, e quindi ci troviamo in questa brutta situazione, in questa terribile situazione. Io non so, credo che queste cose voi le dite, le sapete, le dite anche meglio di me. Se volete, che pensate può essere utile, vi leggo magari una di queste piccole storie velocemente che noi, che io, Francesca o Agata andiamo in giro a raccontare.
Volentieri, magari anche se ci dai una futura disponibilità, potrebbe essere bello anche nel corso della trasmissione da giugno, in poche parole, da fine maggio in avanti, se ce ne potete raccontare altre, saranno sempre ben gradite.
Sì, magari ci facciamo aiutare da Silvio Ortis.
Sì,
anche se noi sappiamo purtroppo che Silvio Ortis non potrà mai raccontarcelo di persona, anche perché in ogni caso ormai sarebbe già un vecchietto arzillo di oltre 100 anni, però la sua memoria è rimasta, perché sappiamo che nel comune di Naunina, scusate, e sono riusciti a mettere un cippo in onore dei caduto Silvio Ortis, fucilato Silvio Ortis, sì, e i suoi compagni Mattia, come si chiama? Matiz.
Allora, lui era nato a Paluzza, in frazione Naunina, una delle zone più povere della montagna cirulana, e i suoi tre compagni, i tre presunti istigatori fucilati con lui, erano Basilio Matiz,
sì,
di Timau, Giovan Battista Corradazzi di Forni di Sopra e Angelo Massaro di Maniago. Vennero fucilati
Cercivento,
sì, il 1 luglio 1916, e quando queste cose, insomma, farebbe ridere se non fosse tragica, quando appunto lì nella zona si è costruito un comitato che voleva riabilitarlo, no? Che voleva fosse riabilitato. E ha fatto tutte quante le domande, alla fine è arrivata la risposta dagli alti comandi, insomma, dalla burocrazia degli alti comandi. La risposta è tragicomica: non si può avviare il processo di riabilitazione perché lo deve chiedere lui di persona.
Sì, è vero, quella è la farsa, perché dice deve essere il richiedente, cioè praticamente
contumacia. Volete farlo?
Ma praticamente è già una piccola vittoria, sono riusciti a appoggiare un cippo nello stesso punto in cui ormai più di 90 anni fa vennero fucilati questi ragazzi.
Eppure questo fa parte del discorso sulla memoria. L'abbiamo già ricordato che tutte queste storie che adesso possiamo dire anche questo, che sul tuo blog ne hai raccolte già parecchie, quindi chi fosse interessato, c'è anche il blog di Daniele Barbieri dove ne può trovare, e tutte queste storie in realtà nella memoria popolare, quindi sui territori, erano state mantenute. Poi tra ventennio fascista e questa repubblica post sono state cancellate, evidentemente non del tutto, perché c'è stato modo di recuperarle, ma c'erano.
Sì, ma per dire quanto è resistente la memoria, no? Addirittura dalle parti di Novara, insomma, tra Vercelli e Novara, sono 700 anni che si combatte una battaglia per ricordare fra Dolfino e gli eretici che lì furono massacrati, no? Margherita e Dolfino. E questa battaglia nella memoria ha preso anche delle forme violente a un certo punto, perché proprio nell'immediato dopoguerra, subito dopo la prima guerra mondiale, quando appunto i socialisti, gli anarchici fecero il monumento finalmente a Fra Dolcino, o lo ritiravano su, che era stato buttato giù, non ricordo, i fascisti lo fecero saltare con la dinamite. Poi allora i compagni andarono lì in armi a rimetterlo, ci furono scontri, quindi la persistenza della memoria dura addirittura su storie di 700 anni fa, che però noi, se le conosciamo, le sentiamo proprie.
Ci sono. Volevo proprio i dolciniani. Daniele, ci sono ancora i dolciniani, e il motto, ricordiamolo, a ciascuno secondo bisogno, da ciascuno secondo capacità, è ancora uno dei motti che
tra
gira.
Tra l'altro, Daniele, nel mio comune di Noventa Padovana, appunto, hanno messo su Proiezione 90, il giornale di informazione locale, hanno tirato fuori la storia di Alessandro Ruffini, che mi sembrava di avertene parlato, di questo giovane artigliere di Castelfidardo, provincia di Ancona.
Sì, me l'avevi accennato, sì. E mi piacerebbe averla in blog, insomma,
sì, guarda, adesso mi sto dotando un po' di tecnologia, appena riuscirò a sistemarmi ti manderò tutto il materiale. Comunque, tra l'altro, hanno raccontato la storia, tra l'altro scritta anche particolarmente in maniera vera, sono rimasto quasi stupito di questo, della tragica fine di questo giovane soldato, poco più che ventenne, proprio per mano di Andrea Graziani, perché disgraziatamente quel giorno, mentre lui camminava per le vie di Noventa di Padova, come scrivono allora le cronache dell'epoca, si trovò sulla sua strada proprio quel macellaio di Andrea Graziani, che per un atto di subordinazione grave, in quell'ora così grave per la patria, la colpa del povero Alessandro era quello di forse averlo salutato tenendo il sigaro in bocca, cioè possiamo immaginare, questa era la colpa di quel soldato, e venne preso, massacrato a bastonate da quel macellaio e messo al muro dei reali carabinieri. E lì tuttora si trova questa lapide sul muro, che adesso è una banca, fatalità, che c'è scritto in memoria dell'artigliere Alessandro Ruffini e la data della fucilazione, data di nascita, data di fucilazione. Sarebbe bello che ci aggiungessero anche un'altra lapide con scritto perché Alessandro Ruffini è stato fucilato.
Certo, ma guardate, io non so se c'è qualcuno che sta ascoltando, che pensa ma voi siete matti, ma che cosa raccontare, ma queste cose non sono possibili. Ma questa storia è incredibile, molte persone sono andate a controllarlo, no? Perché nella pazzia generale delle forze armate, del clima di guerra, eccetera, però arrivare al fatto che un soldato viene fucilato perché tiene una pipa in bocca sembra pazzesco. Allora, tutti quelli che hanno studiato questa cosa hanno visto che tutte le testimonianze concordano, cioè questa cosa è assolutamente certa. C'è un solo dubbio: alcuni testimoni dicono che aveva in bocca un sigaro e altri una pipa. Ma tutto il resto è assolutamente così. Anche la commissione d'inchiesta, che c'è stata una farsa, eccetera, eccetera, ha appurato che i fatti sono andati così. Sembra incredibile, ma questo è la verità.
Sì, perché poi il padre di Alessandro Ruffini, Anselmo, se non sbaglio, Anselmo Ruffini, fece un esposto alla procura del regno dell'epoca, praticamente, appunto perché lui voleva giustizia per il figlio, che secondo anche le testimonianze di alcuni civili di Noventa di Padova, come scrivevano i giornali, sì, praticamente ripresero il generale Graziani perché gli dissero: ma non si malmenano così i nostri soldati, cioè tentarono di difendere appunto l'artigliere in quel momento di pazzia di quel macellaio che per una cosa del genere lo stava per mettere al muro, troncandogli la vita così, poco più che ventenne.
E comunque sembra, guardando gli atti del Tribunale Militare dall'epoca, che ce ne furono tanti di casi del genere e sono documentati, nel senso che in tribunale arrivava che aveva salutato, per dire, con il sigaro, pipa in bocca, che fosse, e che giustificavano la fucilazione dicendo serve per, adesso non, le parole esatte che usavano non me le ricordo, ma il succo era per insomma terrorizzare il resto della truppa in modo che stiano più controllati, insomma, no?
Certamente, beh, non sarebbero andati a morire in quei modi se non fossero stati o terrorizzati o drogati di vino o di altro, che questo era quello che succedeva. E penso che l'avrete detto anche voi, i carabinieri o gli artiglieri dietro le truppe italiane avevano l'ordine di sparare agli italiani se tornavano indietro, di sparargli subito dopo in modo che erano costretti ad avanzare, no? Morire per morire, avevano una speranza se avessero ucciso i nemici, se no sarebbero stati uccisi dagli italiani, insomma.
Sì, difatti, come ben dici tu, Daniele, appunto. I carabinieri e il resto venivano guardati come la peste, li chiamavano di fatti gli aeroplani per via della lucerna particolare che portavano in testa, li chiamavano gli aeroplani, di fatti erano il terrore dei fanti che appunto durante gli assalti sapevano benissimo che se andavano fuori dalla trincea c'erano le mitragliatrici di carabinieri puntate, fino a che non arrivò però anche il momento che più di qualcuno si beccò una fucilata durante le rivolte del 17, poco prima e dopo la rotta di Caporetto.
Ecco, volevo dire due cose velocemente. Allora, la prima è che proprio perché sono ambigue queste richieste, no? Potrebbero significare la richiesta che lo Stato li riabiliti, potrebbe significare, come dire, dare un riconoscimento a uno Stato italiano che oggi è particolarmente cialtrone, ma insomma che mai appunto nella sua breve storia repubblicana comunque ha avuto il coraggio di affrontare questi nodi. Per cui, ripeto, è pieno di ambiguità, potrebbe innescare delle utili contraddizioni, però è particolarmente importante stare attenti alle parole, no? In alcuni paesi i disertori, i traditori sono stati perdonati, in altri sono stati riabilitati e messi alla pari di tutti gli altri. Sono due cose diverse, insomma non c'è niente da perdonare, anzi questi sono semmai gli unici eroi, quelli che hanno disertato, quelli che hanno avuto il coraggio di opporsi alla guerra, sono gli unici eroi di queste situazioni. La seconda cosa che volevo dire è un'altra cosa di queste paradossali e inverosimili. Ho visto oggi in edicola che c'è allegato a un quotidiano Uomini Contro, il film di Francesco Rosi che è molto
Uomini
bello,
Contro?
Tratto,
sì, sì, in sì, edicola.
È molto bello, è tratto da Un anno sull'altipiano di Emilio Russo, un bel film, è molto bello, noi abbiamo preso anche alcune immagini per la nostra narrazione. Guardo bene chi l'ha fatto, Repubblica, forse Corriere della Sera.
Tantardan, chi l'ha fatto?
Rimango a bocca aperta perché a un buon prezzo, 5,90 mi pare, è allegato a Libero.
Non ci credo, a Libero?
Ecco, allora, vedete come è assurdo tutto quanto. Se c'è un giornale, non che Repubblica e il Corriere della Sera chissà cosa sia, non so, ma se c'è un giornale particolarmente militarista, fascistoide, imbecille, che odia la cultura, quindi dovrebbe odiare anche i bei film, eccetera, è Libero. Però evidentemente lì qualcuno ha fiutato che questo film in questo periodo non circolava molto, è un film famoso, eccetera, magari ce lo comprano. Ecco, io per quelli che ascoltano lancio un appello. Vedete questo film assolutamente, ma andate in cineteca, piratatelo, fatelo,
scaricatelo, ma non prendetelo in edicola,
Libero, ma anche solo se guadagnassero 10 centesimi non glieli date a quei bastardi.
Venite da noi in radio, organizzeremo il Cineforum e Uomini Contro ci sarà.
No, perché tra l'altro appunto Uomini Contro è proprio un atto di accusa contro la guerra, perché proprio le scene assolutamente sono specialmente quelle delle pinze tagliafili, che tra l'altro è storia vera, cioè quando arrivano i soliti lecchini cosiddetti, c'erano anche all'epoca, che mentre il capitano Lusso all'epoca fece nascondere le pinze, questi arrivarono e le ritirarono fuori.
Sì. E quindi
ci finisci questa telefonata con la una storia tratta dal vostro spettacolo?
Sì, volentieri, poi se ci accordiamo magari una volta io e Francesca ci facciamo trovare e ve ne leggiamo
anche più di una,
che è anche meglio.
Ci metteremo d'accordo allora, volentieri.
Beh, allora, dunque, vediamo un po'. Noi all'inizio raccontiamo appunto molto brevemente, e io brevemente ve la racconto anche perché la mia voce sta andando via come al solito. Questo periodo la bronchite mi ha distrutto. Raccontiamo la storia della Brigata Catanzaro. È una storia
decimazione,
ancora indagando, perché forse è ancora peggiore di alcune cose che io sapevo. Accade a Santa Maria la Longa il 16 luglio 1917, quando 28 soldati vengono fucilati all'alba. È appunto la pratica della decimazione, sono stati presi uno ogni 10, estratti a sorte, no? Cos'era successo? Torniamo indietro di qualche giorno. Alla Brigata Catanzaro arriva l'ordine di partire. Loro avevano appena avuto la promessa di qualche giorno di riposo, si ribellano, perché è l'ennesimo inganno. E oltretutto questi sono proprio combattenti eroici, celebrati, sono carichi di medaglie, quindi, come dire, no? Si sentono in pieno diritto, no? Sono situazioni un po' paradossali, insomma, piene di contraddizioni, però si sentono in pieno diritto ancora più di altri di avere questo riposo. appena reclamano diventano tutti anarchici, pericolosi. Succede che, se non ricordo male, nella nostra narrazione non la raccontiamo per lunga, ma consiglio a chi vuole saperne di andarsi a vedere un fumetto molto bello, molto molto bello anche da un punto di vista estetico, con delle invenzioni originali, che si chiama Officina Macello e che, siccome ha la licenza Creative Commons, come si dice, si può scaricare in rete rapidamente, quindi Officina Macello, scritto da Gianluca Costantini ed Elettra Stambulis. Ecco, lì, se non mi ricordo male, è un prete a fare la spiata, quando già tutti sono d'accordo, qualcuno l'ha detto, un prete, il prete va a parlare ai comandi, arrivano i carabinieri e niente, con la pratica della decimazione, estratti a sorte, vengono fucilati ufficialmente 28 e 123 vengono arrestati. Però in realtà è tutto molto confuso perché non ci sono i documenti, quindi all'appello mancano 80 persone che non si sa dove sono finite e forse sono state fucilate senza neanche che ne esista un atto. Noi durante la narrazione leggiamo i 28 nomi che sappiamo, per ricordarli, ecco, almeno i nomi che sappiamo li ricordiamo, e appunto raccontiamo che la pratica della decimazione è quella che in Italia è stata resa proprio ufficiale, resa una pratica da Luigi Cadorna, che comandava l'esercito in quel momento. Magari la volta prossima vi leggiamo un pezzo di un racconto molto bello che è stato scritto da Federico De Roberto e che si intitola La paura. Ed è una storia, ora non ve la riassumo, ma insomma è una storia che ho visto in questo periodo anche a Radio 3, hanno citato un paio di volte, perché è davvero una storia molto bella, molto impressionante. E quindi magari, ecco, vi leggiamo questa la volta prossima.
E bene, sì, ci ridiamo quindi un appuntamento prossimamente per avere queste storie direttamente
per narrare gli episodi di questi decimati, purtroppo, che pagarono un caro prezzo per una guerra che non volevano fare.
Guarda, un aneddoto per salutarti, Daniele, visto che hai parlato della Brigata Catanzaro. Siamo nei primi giorni di maggio 1915 e i carabinieri fanno fuoco su alcuni reparti in rivolta della Brigata Ancona, che raccoglieva gente dal Fiorentino. E tra i documenti su questo fatto c'è la giustificazione, che era fatta da elementi sbandati, che insomma non erano adatti, ecco, e visto che si sono rivoltati gli hanno sparato contro, e siamo a prima dell'entrata in guerra dell'Italia, questo fatto.
Sì, è così.
E questo ce lo faremo raccontare da chi ne ha scritto nelle prossime puntate. E invece con te, Daniele Barbieri, ci risentiamo quindi presto per avere una testimonianza di nuovo recitata di queste storie. Grazie per raccoglierle.
Grazie
ed aver partecipato.
Non ci arrendiamo, continuiamo avanti.
La resistenza continua. Ciao Daniele.
Grazie Daniele, ciao.
Ciao a tutti e a tutti, ciao.
Ciao. Con questo abbiamo chiuso più o meno, siamo
sì,
a 41,
mancano,
quindi
esatto.
La trasmissione finisce
a
breve.
Tapum.
E finiamo con Tapum, abbiamo ancora un paio di minuti, perché in effetti questo discorso sulla memoria penso che ci vedrà impegnati,
sì,
prossimamente.
Perché appunto noi facciamo la controstoria di quello che ci narrano,
ma secondo me noi facciamo la storia, e sono gli altri che hanno raccontato qualcosa che non sta né in cielo né in terra.
È giusto che questi ragazzi ormai passati a miglior vita tanto tempo fa non vengano assolutamente dimenticati, anzi che vengano resi di nuovo presenti nelle nostre memorie.
Guarda,
in questo
presenti in mi fa venire in mente
sì, un po',
le, sì, i moti, è come l'ossario di
Re di Puglia,
Puglia
presente,
no?
Cioè, presente, presente, presente.
E poi il giorno in cui è stato inaugurato dal Duce, tra l'altro,
meglio,
cioè da una parte andava a dichiarare guerra, dall'altra andava a rendere omaggio.
No,
ai...
perché tra l'altro dopo là ci fu appunto, però... Cioè, difatti si vede appena la retorica, anche come c'è la lapide al Milite Ignoto che cita: non importa chi io sia, grida il vento fante d'Italia e dormirò contento. Penso che questo povero fante ignoto di dormire contento non sia
avrebbe
proprio,
fatto dormire qualcun altro.
Esatto,
diciamo.
Esatto.
No, ecco, questo forse è un aspetto, come anche Daniele ha ricordato durante la telefonata, la memoria può avere diverse facce. E quindi vale la pena intanto che non sia calata dall'alto e che dal basso ci sia
esatto,
l'iniziativa.
Noi siamo
decisamente in
esatto,
basso.
Noi siamo quelli che vogliono raccontare la storia di questi ragazzi che appunto hanno lasciato la loro vita perché non sono mai più diventati, non hanno più avuto una storia, sono stati troncati nella loro esistenza su pietraie, altipiani, in nome di una guerra capitalista, di sicuro da loro non voluta, anzi loro maledivano gli studenti all'epoca perché appunto come i discorsi dal balcone che citava Curzio e via dicendo, quindi penso che noi siamo il loro tramite perché non vengano dimenticati.
E con questo ci lasciamo, ci sentiamo giovedì prossimo, ricordiamo la data di sabato
25 aprile in piazzetta Caduti della Resistenza,
ci sarà
una grigliata resistente in memoria di tutti i caduti partigiani che hanno combattuto anche a costo della loro stessa vita per scacciare i tedeschi e l'invasore fascista e per ridare un nuovo ordine sociale all'umanità.
E la radio ci sarà con
esatto.
La rabbia del sabato sera in piazza,
esatto.
Per cui ci sentiamo probabilmente sabato, ma con 1914 a giovedì prossimo.
E tapum per tutti i ragazzi che non tornarono mai più da quei fronti maledetti.
E anche da chi non tornò dai fronti, ma che non tornò mai più comunque.
Esatto. Yeah.